Oggi è la Pasqua. Allora, la Pasqua Dio vuole che sappiamo quando è, perché ci ha dato proprio, è una cosa che si sa quando è e ha a che fare con la luna piena. La Pasqua è per ricordare la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Dal primo giorno che gli apostoli avevano riconosciuto che Gesù è il Cristo, da quel giorno Gesù annunziava loro volta dopo volta che sarebbe ucciso a Gerusalemme e che il terzo giorno sarebbe risuscitato. Cioè aveva annunciato in modo specifico a loro questo. Leggo della prima volta che ha detto questo loro avevano appena riconosciuto, lui ha detto, la gente che dice che io sia. E poi ha detto, e voi chi dite che io sia? E Pietro ha detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E lui ha detto, beato sei tu perché non è carne e sangue, ma mio padre ti ha rivelato questo. Così avevano riconosciuto che Gesù è il Cristo, prima no. E poi Matteo 16 da 21, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Notate le parole era necessario per poter salvarci. Era necessario per Gesù di andare alla croce, morire al posto nostro e poi risuscitare. Era impossibile per Dio di salvarci senza la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Solo così Dio poteva liberarci dalla nostra condanna, permettendoci di essere riconciliati con Lui. Quanto è importante capire che non solo siamo peccatori di natura, ma dobbiamo anche capire che il nostro peccato ci separa da Dio. Cioè, tanti sì, sono peccatori, siamo tutti peccatori. No, bisogna capire, il mio peccato mi separa da Dio. E perciò Dio, santo e giusto, deve punire il nostro peccato. E il salario del peccato è la morte, la separazione da Dio. La separazione per sempre che chiamiamo l'inferno. Dio non può accogliere peccatori come noi nella sua presenza. E perciò per poter perdonarci, Dio doveva punire qualcuno che non aveva peccato al posto nostro, ma tutti hanno peccato, tutti. E così Dio, il Figlio, è diventato uomo. Ha vissuto senza peccare, in modo che poteva andare alla croce per subire la punizione per il peccato per tutti coloro che Dio avrebbe mai salvato. È per questo che quando Gesù parla con i discepoli della sua morte e risurrezione, che dice, è necessario, devo, non c'è altra via che porta alla salvezza. Ed era necessario perché Dio voleva salvare. E Dio giusto non poteva ignorare il peccato, doveva punire perché è giusto, ma voleva salvare. E quindi ha stabilito questo piano di punire suo figlio al posto di peccatori come noi. E in questo vediamo, e questo è il tema di oggi, vediamo l'amore di Dio. Vediamo l'amore di Dio. Ricordate, abbiamo detto nell'ultimo incontro, come si misura l'amore? Si misura in base a quanto è disposta a soffrire, al sacrificio che è pronto a fare. Allora, Giovanni 3,16, che conosciamo bene, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio, il Padre, ha dato suo unigenito figlio. E quando dice ha dato, è dare nel senso assoluto. È darlo alla morte, è darlo all'abbandono, è darlo per dover versare su di Cristo l'ira che avrebbe dovuto versare su ogni peccatore per tutta l'eternità. E Dio ha tanto amato che ha dato così. Nessun genitore potrebbe concepire di dare suo figlio o sua figlia per un nemico. È inconcepibile. Inconcepibile di dare, di punire tuo figlio, tua figlia, di punire per un malvivente, tu in posizione di giudice. Non è concepibile. E questo è l'amore di Dio. È l'amore di Cristo che era disposto ad accettare questo. Infatti, non riusciamo a concepire questo. E per quello in Efesini 3 c'è la preghiera che Dio possa operare miracolosamente in noi per farci conoscere l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. E anche se non possiamo comprenderlo del tutto, è buono cercare di comprendere più l'amore di Dio. Allora, vi dico subito, questo sermone non ci sono comandamenti, non ci sono cose che dobbiamo fare, perché la vita cristiana non deve essere fatta in una serie di regole. Quello non è la vita cristiana. La vita cristiana è di conoscere l'amore di Dio in Gesù Cristo che ci stimola a camminare secondo i comandamenti di Dio. Ma non si inizia con i comandamenti, si inizia con l'amore di Dio. Voglio guardare insieme un brano che abbiamo visto non tanto tempo fa, ma voglio guardare ancora Romani 5, per capire l'amore di Dio per noi, che ci ha comprato il perdono per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. E lo scopo è che possiamo comprendere qualcosa in più di questo amore di Dio che sorpassa la conoscenza. Romani 5:1 inizia con qual è la nostra condizione ora che siamo in Cristo. Ricordate che eravamo condannati, giustamente. Allora, leggo versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di quello che Gesù ha fatto sulla croce, è scritto lì, quando hai scritto la parola per fede. Cosa vuol dire per fede? Giustificati dunque per fede, fede in cosa? Fede che Gesù è andato alla croce per me. Non che, sì, Gesù è morto. No, è morto per me, ci credo, lo so. Gesù è morto per me perché io sono peccatore e Lui è morto per me, ha preso la mia condanna, mi ha giustificato, la mia giustizia è quella di Gesù. Quindi quando dice giustificati per fede vuol dire questo. E se hai Cristo, sei perdonato, sei giustificato, non sei più colpevole. E ora tu sei giustificato davanti a Dio per fede in Gesù, e questo ti permette di entrare liberalmente nella presenza di Dio, cosa che chi non ha Dio non può fare. Chi non ha Dio si trova in grandi pericoli: Signore, aiutami! Non ha accesso a Dio, e non c'è nessun altro. Nella vita ci sono tante situazioni dove nessun uomo può aiutarti e le tue forze non ti bastano. Allora si grida: Signore! Ma se tu non hai Gesù Cristo, la porta a Dio è chiusa. E Lui dice: io ti offro Gesù Cristo, ti offro il perdono e poi divento tuo padre. Chi ha Gesù Cristo è giustificato per fede e, dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Dice, abbiamo... Quindi, giustificati per fede in Gesù Cristo, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E che cos'è questo pace? Non è solo l'assenza di conflitto. Nel mondo due nazioni in pace possono comunque avere una grande rivalità, però non sono in guerra. No, questo non è quello. Questo è infinitamente più grande. Questo è una condizione di andare d'accordo, di stare benissimo insieme, perché Dio ci accoglie come i suoi preziosi figli e abbiamo vera pace con Lui e il rapporto è buono, è stretto, è intimo, è benedetto. E capire qualcosa della pace con Dio ci fa avere gioia e pace. Più ci pensiamo, più pace avremo. Infatti, uno dei nostri problemi più grandi è che pensiamo poco alle verità. Pensiamo poco al fatto che siamo giustificati per fede. Pensiamo poco al fatto che abbiamo pace con Dio. Pensiamo poco all'amore di Dio per noi. Infatti questo perché non abbiamo spesso pace nel cuore, perché non pensiamo che abbiamo pace con Dio. Quindi io ringrazio Dio per questo dono ineffabile, che vuol dire indescrivibile, e prego che possiamo scegliere di meditare molto di più tutti i giorni su chi siamo per Dio, in Gesù Cristo. Poi, passando al versetto 2, leggiamo di qualcos'altro che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Leggo le ultime parole di versetto 1 e poi leggo versetto 2. Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Per mezzo di Gesù Cristo, oltre ad avere pace con Dio, sempre per fede, abbiamo accesso alla grazia nella quale stiamo saldi. La Bibbia parla moltissimo di grazia, soprattutto nel Nuovo Testamento. È una parola che conosciamo, ma il significato della grazia è così grande che non arriviamo mai a veramente comprendere la pienezza della grazia. La grazia di Dio verso di noi è immensa ed è eterna. Ed è tutta la bontà che Dio versa e ricolma su di noi, nonostante che meritiamo il male. Cioè, se uno lavora e il dottore gli dà la paga giusta, magari ha un buon lavoro, una paga alta, non è grazia, ha lavorato per quello. Questa è la bontà che Dio dà a chi non merita bontà, merita il male. Ed è dato con cuore. Questa è la grazia. In Efesini 1, 7 e 8 leggiamo che leggiamo di quello che abbiamo in Gesù Cristo. E notate quanta grazia abbiamo. Leggo Efesini 1, 7 e 8, parlando di Gesù Cristo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza. Dio ha fatto abbondare su di noi la sua grazia. La grazia è meravigliosa e Dio ci ha dato la grazia senza misura, facendo abbondare su noi la sua grazia in Gesù Cristo. E questo è per mezzo della fede. Abbiamo letto nel nostro versetto Romani 5:2, mediante la fede abbiamo accesso a questa grazia nel quale siamo saldi. Fede in quello che Gesù ha fatto. E dice che siamo saldi. E saldi è una parola greca che vuol dire in piedi. E dà l'idea di una battaglia forte. E alla fine chi rimane in piedi? Chi vince o chi perde? Chi vince? E c'è una tempesta terribile e butta giù tutto, ma chi rimane in piedi è saldo. Infatti siamo saldi, vuol dire siamo in piedi in mezzo alle battaglie, alle tempeste. E perché siamo saldi? Siamo saldi non perché siamo forti, Siamo saldi nella grazia. Dio ci ha dato accesso a questa meravigliosa grazia in cui siamo saldi. Non c'è posto sicuro quanto in Gesù Cristo, nella grazia. E questo di nuovo è grazia, non è qualcosa che meritiamo. E quindi siamo saldi, stabili in mezzo alle prove, le tempeste, le botte, i lutti, le difficoltà e anche nella morte fisica. E poi il versetto dichiara che ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Che cosa ci ha comprato Gesù Cristo con il suo sacrificio e la risurrezione? Ci ha comprato la speranza biblica, che vuol dire la certezza, per cui solo bisogna aspettare, la certezza di essere glorificati con Cristo. Romani 8 parla di questo. Soffriamo per Lui per essere anche glorificati con Lui. Ci capisco? No, è troppo grande, ma deve essere meraviglioso. E noi saremo glorificati con Cristo e abbiamo la speranza, la certezza, la speranza della gloria di Dio. Noi saremo nella presenza di Dio pienamente presi, meravigliati, riempiti con la gloria di Dio. Il sacrificio di Gesù sulla croce ci ha comprato questo. E quindi ci vantiamo in questo. Questo vantarci non è vantarci con orgoglio, e celebriamo questo, gloriamo in questo, è una cosa buona, non cattiva, in questo senso. E quindi ci vantiamo non nelle cose terrene che passeranno, ci vantiamo in quello che non passerà, ci vantiamo nella gloria di Dio. Gli uomini si vantano di cose che alla morte tengono o vengono tolti. Se un uomo accumula forza, quanta forza fisica ha dopo che muore? Se lui accumula soldi, quanti soldi porta con sé quando muore? La fama con gli altri, che importa dopo la morte? Niente! Invece, quando ci vantiamo, non di qualcosa di della terra che perderemo, ma della gloria di Dio, avremo quello per sempre. Ma la gioia non è solamente per quello che avremo un domani, quando Cristo ritornerà. Infatti le persone possono dire, ma hai la testa nelle nubi, ma tu devi vivere sulla terra. E tu vanti di qualcosa che non hai ancora. No, io vanto anche di quello, ma mi vanto anche di qualcosa di adesso. Cosa? Di che cosa posso vantarmi di quello di adesso? Una cosa un po' strana. Leggo versetti 3 e 4. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questo è incredibile. Fermiamoci a pensare a questo. Certamente posso capire di vantarmi nella speranza e nella gloria di Dio, ma qui dice che ci vantiamo anche nelle afflizioni. Afflizioni, il dolore, le cose difficili, dolorose della vita. Come possiamo vantarci nelle afflizioni? Le afflizioni fanno male. Allora, in che modo possiamo vantarci, gioire nelle afflizioni? E le due parole fondamentali per capire sono quali due parole? E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. E poi le due parole, sapendo che. Sapendo che. Quanto è importante capire sapendo che. È quello che sappiamo delle afflizioni che ci permette di vantarci nelle afflizioni che abbiamo in questa vita. Quando appartiamo a Gesù Cristo, quando i benefici del sacrificio di Cristo si applicano a noi, allora possiamo sapere che le afflizioni che noi abbiamo in questa vita producono la perseveranza. E la perseveranza produce l'esperienza. E l'esperienza per conto suo produce vera speranza. In un certo senso potremmo paragonare questo fino a un certo punto con le doglie di una donna. Certamente le doglie sono una forma fortissima di afflizioni, cioè afflizioni fisiche sono fortissime. Però la donna può avere anche una certa gioia nelle afflizioni delle doglie, sapendo che, la chiave sta sapendo che, le doglie producono, per modo di dire, la nascita di questo figlio per cui ha aspettato già mesi con grande amore. Finalmente arriva il giorno stabilito da Dio. E certamente ci saranno afflizioni, le doglie, ma la donna può avere pace e gioia sapendo che quelle afflizioni finalmente sono arrivate, che vuol dire che finalmente avrò fra le mie braccia mio figlio o la mia figlia. Che gioia avere questa gioia fra le braccia. Similmente, quando noi teniamo in mente quello che le afflizioni producono, perché Dio è un grande scultore che ci sta conformando l'immagine di Cristo, e questo perché siamo perdonati in Gesù Cristo, e sapendo che Dio si serve delle afflizioni proprio per completare la sua opera in noi, sapendo questo, possiamo vantarci nelle afflizioni. Oh Signore, sei all'opera in me, stai portando avanti la tua opera in me, grazie. Ma è tutto, il vantarci dipende da sapere che, tenere in mente. E Dio gestisce le afflizioni che Lui produce nella vita per produrre perseveranza. La speranza, la perseveranza produce esperienza in cui vedo ancora di più la fedeltà di Dio. E io vedo, no, Dio ancora è fedele, perché la mia esperienza è quella, perché Dio è fedele. E così, sapendo che Dio è fedele, cosa fa? Cosa produce? Ancora più speranza. La speranza di quello che arriverà è ancora più forte, perché vedo quanto Dio è stato fedele tuttora. Stai riflettendo su quello che Dio sta facendo nelle afflizioni? Stai riflettendo, quando hai sofferenze, quando hai afflizioni, pensi solo alle afflizioni, oh Signore toglimi questo, ti prego sostienimi, oppure stai dicendo, Signore grazie, Tu sei all'opera, Tu sei all'opera, dammi la grazia di sopportare, certo è difficile, però ti ringrazio che sei all'opera. Allora, la speranza di quello che Dio promette, se io spero una cosa che Dio non ha permesso, Signore, dammi la vita con una salute perfetta dove non mi ammalo mai, Dio non mi ha permesso quello. Quella speranza deluderà, perché non è una speranza che viene da Dio. Ma la speranza che viene da Dio non deluderà mai. Infatti il versetto 5 dice, or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Allora, la parola confonde potrebbe essere tradotto bene come deludere o lasciare vergognato. E questo è il senso. Cioè, non è confusione mentale, è questo senso di ma credevo di essere accettato. No, la speranza in Dio non confonde, non delude, non lascia vergognato al giudizio finale. La speranza qui è quello che riguarda il ritorno di Cristo, il giudizio finale. E chi spera in Cristo, chi pone la sua speranza in Cristo, non sarà confuso. Ricordate in Matteo 7, Gesù parla di coloro che al giudizio non sono salvati? In cosa speravano? Loro diranno, Signore, Signore, non abbiamo noi fatto grandi cose in nome Tuo? Sperando perciò nelle loro opere. E Gesù dirà, io non vi ho mai conosciuto. Allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Non vi ho mai conosciuto. Voi sperate in quello che avete fatto? No, bisogna sperare in quello che Cristo ha fatto. E chi ha quella speranza non sarà confuso al giorno di giudizio. non sarà deluso, non si vergognerà. Quando uno pone la sua speranza in quello che Gesù Cristo ha compiuto, non sarà mai deluso. E il motivo per cui la speranza non confonderà è perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Dio ci ha amato e questo amore per primo ha spinto Dio a mandare Gesù Cristo alla croce per salvarci. Ma non solo. Dio ha riempito il nostro cuore con il suo amore. Cioè non bastava salvarci, voleva darci il suo amore, a riempire il nostro cuore con il suo amore. E quindi lo Spirito Santo opera nel cuore di coloro che Dio salva per farci conoscere l'amore di Dio sempre di più. Siamo alla Pasqua. Tantissime persone sanno storicamente che Gesù è morto e risuscitato. In Italia quasi tutti sanno, sì, Gesù cosa ha fatto? È andato alla croce, è risuscitato, sanno questo. Ma non essendo salvati, non possono dire Gesù è morto per i miei peccati. Non in senso generico, sì, è morto per noi peccatori, hanno imparato in chiesa, ma lo dicono, no. La salvezza, io posso dire, Gesù è morto per i miei terribili peccati, Gesù è morto per me. E quindi, chi sa i fatti storici ma non ha visto i propri peccati, non ha quel beneficio. Ma quando Dio salva una persona, lo fa capire la sua condizione, lo fa vedere Cristo e si ravvede, si aggrappa, Signore perdonami per mezzo di quello che Gesù ha fatto, lo Spirito Santo apre gli occhi a quella persona a vedere Gesù è morto per me e cominciano a vedere l'amore di Dio. Io voglio incoraggiarci, non è un comandamento, ma una forte esortazione di meditare tutti i giorni sull'amore di Dio per te. E quando ti trovi in una prova, in una situazione ingiusta, in un dolore, dici, Signore, Tu mi ami e io non capisco come, ma io so che Tu sei in controllo e mi stai amando anche in questa prova. Questo è fondamentale. Quello ti darà gioia, ti darà pace, ti farà avere vittoria sulle tentazioni. Per aiutarci a capire di più l'amore di Dio nel sacrificio di Gesù Cristo, e non c'è modo di vedere l'amore più grande che nel sacrificio di Gesù Cristo, leggo i versetti 6 a 8. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Consideriamo l'amore di Dio in base alla grandezza del sacrificio del suo figlio Gesù Cristo. Ricordate, la grandezza dell'amore si misura con la profondità del sacrificio che quell'amore è pronto a fare. Allora, consideriamo quello che Dio ha fatto per noi con la morte di Gesù Cristo, suo figlio. Cristo è morto per noi quando eravamo senza forza, che vuol dire quando eravamo empi, che vuol dire eravamo schiavi del peccato, incapaci a compiere qualunque opera che ci avrebbe guadagnato qualcosa da Dio. Non potevamo cercare di fare i beni che Dio avrebbe notato il bene. Eravamo schiavi del peccato. Eravamo empi, vuol dire malvagi di cuore. Ah no, ma io ero una buona persona agli occhi degli uomini, ma non agli occhi di Dio. Era proprio quando eravamo solo coperti con il nostro peccato, senza capacità, senza forza di fare qualunque cosa per meritare da Dio, che Dio ha dato Gesù Cristo a morire per noi. Eravamo senza merito, empi meritavamo solo il male da Dio. Eppure, in quella condizione, Dio ha dimostrato, ha manifestato il suo amore per noi. Quasi, o se non ogni vero credente, ha momenti di dubitare la salvezza. E quando dubitiamo la salvezza, dove stiamo guardando? Vi dico io, un vero credente che dubita la salvezza sta guardando a se stesso. Ma non so se la mia fede è genuina, non so se ero sincero, non so se veramente amo Dio, o io non amo come devo. Sempre misurando se stesso. Ma bisogna misurare Cristo. Se, per sapere se uno veramente è salvato, quella persona deve misurare Cristo. Cristo ha fatto abbastanza? Perché se uno è salvato dice, oh sì, ha pagato tutto il prezzo per i miei peccati. Ma forse non ha pagato abbastanza? No, ha pagato tutto. Ma forse il Padre non ha accettato? No, ha accettato, lo ha risuscitato. Cosa si misura il cuore? Non se la tua fede è sufficiente. La tua fede non è sufficiente. Le tue opere non sono buone abbastanza. Ma l'opera di Cristo sì. E così quando eravamo senza forza, Dio ci ha amato manifestando il suo amore, mandando Gesù a morire per noi. E poi per farci capire che questo è incredibile, nessuno farebbe quello. Ma forse per un uomo veramente da bene uno morirebbe, forse. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, nemici di Dio, Cristo è morto per noi. Allora questo ci fa capire di più il cuore di Dio. Non è un amore che dipende su quanto siamo buoni e bravi. Perché cosa succede? Cominciamo a non essere buoni e bravi e dubitiamo l'amore di Dio. Ma Dio non ci ha amato perché siamo buoni e bravi. Ci ha amati quando eravamo peccatori. Possiamo gioire? Non la Pasqua, possiamo gioire tutti i giorni. Cioè la Pasqua, bene, è buono ricordare una volta all'anno, ma è importante ricordare tutti i giorni dell'anno. Gesù è morto per me, è risuscitato per me. Ho vita in Lui e questo dimostra l'amore di Dio per me. Allora, il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, seguito dalla sua risurrezione, è quello che ci ha comprato la giustificazione. E perciò siamo giustificati per mezzo del sangue di Gesù, che vuol dire per mezzo del suo sacrificio. Ma seguite mentre leggo il versetto 9, che parla di un altro meraviglioso beneficio del perdono in Gesù Cristo. Versetto 9. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. L'amore di Dio ha mandato Gesù Cristo alla croce per pagare la nostra condanna, in modo che siamo perdonati, siamo giustificati nel suo sangue. Questa è la garanzia che siamo salvati dall'ira. Salvati dall'ira. L'ira, cos'è quest'ira? L'ira di Dio al giudizio. Dio trattiene la sua ira adesso. Ma l'ira di Dio è peggio di tutto quello che l'uomo potrebbe mai concepire messo insieme. Ma è giusta. Quello che gli uomini malvagi hanno fatto è malvagia. Perché sono uomini ingiusti. Invece l'ira di Dio, la punizione è giusta perché noi abbiamo peccato contro la santità di Dio. E l'ira è la risposta giusta. L'ira di Dio è senza limite ed è senza fine. È infinita di quantità ed è eterna di durezza. In Apocalisse dice che saranno tormentati nei secoli dei secoli, nelle epoche e epoche. E dice che saremo con Dio nei secoli dei secoli. In greco sono le stesse parole. Se questo non... Se uno dice, ma non è per sempre, allora non sarebbe per sempre che saremo con Dio, perché sono le stesse parole. L'ira di Dio è assoluta, ed è troppo grande da concepire, ma dice che saremo salvati dall'ira per mezzo di Cristo. Per mezzo di Cristo, salvati da questa ira, perché Lui ha subito l'ira di Dio. E poi versetto 10 ci spiega un altro motivo per cui saremo salvati quando arriva il giudizio finale. Leggo il versetto 10. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Di nuovo, Paolo ci ricorda che eravamo nemici. Questo è importante ricordare. Abbiamo visto quello prima. Eravamo nemici di Dio. Mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati. Non eravamo delle buone persone. Non eravamo figli di Dio. Chi dice, ah, ma siamo tutti figli di Dio? No! Eravamo figli di ira. Nemici di Dio. Senza forza. Senza capacità di fare qualunque cosa per salvarci. E siamo stati riconciliati con Dio. La riconciliazione è un'opera di Dio pagato con il sacrificio di Gesù Cristo. Il versetto 9 diceva che siamo giustificati nel suo sangue, mentre la morte è sulla croce. Ma la cosa nuova qui, avete notato, dice che saremo salvati mediante la sua vita. Riconciliati, giustificati mediante la sua morte, ma salvati mediante la vita di Gesù Cristo. In che senso? Gesù non è solo morto sulla croce. Cos'è successo la domenica mattina? È risorto. E allora vive adesso. Dove vive? Dove sta Gesù? Alla destra del Padre. In quale ruolo? Mediatore, sommo sacerdote, chi prega, intercede per noi. E quindi Lui vive sempre, dice Romani 8, per intercedere per noi. E quindi saremo salvati mediante la vita di Gesù Cristo, perché se fosse solo morto non avrebbe bastato. No, Lui è morto. E adesso, cosa dice in 1 Giovanni 1? Che Lui cos'è? O 2, scusi. E Lui è nostro avvocato presso il Padre. Vive per dire, Padre, ho pagato io per quello. Allora perdono. Perché hai pagato. Gesù Cristo, siamo salvati per quello che ha fatto sulla croce e per quello che sta facendo adesso. Non sta più morendo per il peccato, quello ha fatto una volta per sempre, ma sta applicando i benefici a noi davanti al Padre. E perciò saremo salvati mediante la vita di Gesù Cristo, basato su quello che ha fatto sulla croce. E perciò, nonostante che ci sono afflizioni, nonostante che dobbiamo ancora aspettare per la salvezza, possiamo gioire, possiamo vantarci, possiamo celebrare in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Leggo il versetto 11. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quando consideriamo l'amore di Dio per noi, l'amore di cui abbiamo letto qualcosa in questo brano, l'amore che ha spinto il Padre a mandare il suo unigenito figlio ad essere punito al posto nostro, subendo Lui la punizione per la nostra condanna. Quando consideriamo che è per mezzo di Gesù Cristo che abbiamo pace con Dio, e per mezzo di Cristo avremo l'eternità con Dio. Allora, mentre all'inizio abbiamo letto che ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio, qui leggiamo che ci vantiamo adesso in Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ci vantiamo in Dio, perché Dio è la nostra vittoria. Dio è la nostra gioia. Dio è il nostro tutto. per mezzo di Gesù Cristo. Ogni benedizione che abbiamo, e ne abbiamo, soprattutto ogni benedizione spirituale, cioè tutte le benedizioni spirituali terreni, ma le benedizioni maggiori sono quelle spirituali, abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo libero accesso al trono di grazia per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo il perdono quando confessiamo i peccati. Dio è fedele e giusto, fedele a riconoscere Gesù ha pagato quello. Abbiamo perdono per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo l'adempimento di tutte le promesse in Gesù Cristo. In Gesù Cristo siamo riconciliati con il Padre. E quanto è importante? Quanto è importante ricordare che non eravamo riconciliati, eravamo separati. Il valore della riconciliazione vedremo quando ricordiamo quello che era la nostra condizione. Il nostro peccato ci separava da Dio. Il nostro peccato ci rendeva colpevole sotto condanna. Il nostro peccato ci portava ad essere destinati al tormento eterno. Il nostro peccato ci faceva essere nemici di Dio. Ma Dio, nel suo grande amore per noi, mentre eravamo senza forza, quando eravamo empi, Dio ha manifestato il suo amore per noi dando Gesù Cristo per salvarci. Gesù Cristo ha pagato il nostro debito. Gesù Cristo ha comprato il perdono, ci ha giustificati, ci ha riconciliati con il Padre per l'eternità. E tutto questo abbiamo per mezzo dell'amore di Dio per noi. Grazie a Dio che Dio non ci ama perché siamo buoni e bravi. Ogni tanto vogliamo innalzarci l'uno e l'altro. Ricordate che cerchiamo gloria dagli uomini, che brutto peccato. E quasi quasi, ah, ma tu sei bravo, Dio noterà quanto hai fatto per Lui, Dio noterà quanto sei fedele. No, Dio noterà quello che ha fatto Gesù Cristo. Dio mi ama non perché sono fedele, in confronto con quello che Dio merita. Dio mi ama perché ha scelto di amarmi in Gesù Cristo. Allora, questo mi stimola ad essere fedele, ma non posso mai basarmi su quello che faccio io. Mi baso su quello che ha fatto Gesù Cristo. Infatti è brutto dire a qualcuno, ah, ma dai, tu fai tanto per Dio, Dio noterai questo. Mi raccomando, se Dio ascolta qualcuno, ascolterà te. No, questo implica una cosa falsa. Che Dio ascolterà te perché tu sei bravo e buono? No, Dio ascolta me perché prego per mezzo di Gesù Cristo. È l'unico modo che ho per farmi ascoltare da Dio, ma è un modo che è aperta. Io ho libero accesso al trono della grazia per essere soccorso e ottenere aiuto al momento opportuno per mezzo di Gesù Cristo, perché Dio mi ama in Gesù Cristo. Dio ti ama in Gesù Cristo. Gesù Cristo per amore è andato alla croce, per amore intercede per noi, per amore è nostro avvocato, per amore fa sì che le promesse vengano tutte adempiute. Per amore ritornerà per noi. Per amore ci sta preparando un posto. Per amore non ci lascerà e non ci abbandonerà. Meraviglioso! E se tu non hai Cristo, non hai nulla. Tutto quello che hai ti inganna e ti sarà tolto via. Ma oggi stesso Gesù ti chiama a dire basta, ho bisogno di te, ti chiama a ravvederti, ti chiama a dire ho rimandato troppo tempo, sono colpevole, perdonami. Io voglio i benefici di quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. E Gesù ancora accoglie i peccatori. Padre, grazie. Hai accolto noi. Tanti di noi abbiamo peccato contro di te, ma tanti di noi hai accolto. Siamo venuti, ci hai aperto gli occhi a vedere il nostro peccato. e a vedere un grande Salvatore, Gesù Cristo. Grazie per questo amore così grande che non possiamo comprenderlo pienamente. È troppo grande che tu avresti mandato tuo unigenito figlio a morire e a subire la tua ira. Lui, il Santo, era che era per noi inconcepibile. Eppure è proprio quello che hai fatto. Aiutaci a comprendere di più il tuo amore, ti prego. Aiutaci a capire un Salvatore che sarebbe andato alla croce per nemici. Così grande il suo amore. Aiutaci a comprendere che il tuo amore farà sì che tu completerai l'opera che hai iniziato in noi. Grazie che ci ami in Gesù Cristo. Grazie che in Gesù Cristo siamo salvati dall'ira. E siamo amati. E abbiamo la viva speranza di godere la gloria di Dio. E vogliamo vantarci, celebrare, non nei vantaggi terreni, no. Vogliamo vantarci nella speranza della gloria di Dio. E anche nelle afflizioni, sapendo quello che tu stai producendo con le afflizioni. Perseveranza, che produce esperienza, e poi con l'esperienza c'è ancora più speranza. Grazie, oh Padre. Tutto per mezzo di Gesù Cristo, in cui nome ti prego. Amen.